Donna, chi viene al cinema.
Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati. Da chi vi sta parlando? Moira Bubola. Oggi sono da sola, non ci sarà con me Alessandro Bertoglio. Vi posso però dire che è stato proprio Alessandro a curare l'intervista con l'ospite di questa nostra puntata, che è la Nona. La Nona del nostro settimanale dedicato al cinema, alle proposte televisive e anche a quelle dei servizi in streaming. Un appuntamento che si apre con le tante e importanti novità presenti nelle sale della Svizzera italiana. E cominciamo allora proprio da una delle più attese, il film Palma d'Oro dell'ultima edizione del Festival di Cannes. Lo abbiamo visto anche in Piazza Grande quest'estate al Locarno Film Festival. Ecco il trailer.
Sono riuscito a trovare Gambalesta.
Mi dici chi sei tu?
Prima avevano arrestato te e poi hanno preso me dopo 2 settimane, per collusione e propaganda contro il regime. Devi aiutarmi, voglio essere sicuro che sia lui.
Dice che ha portato qui Gambalesta.
Goli!
Sappi così,
devo fare!
Ma non siamo sicuri che sia lui! L'unico che può dirci se è davvero lui è Amit.
Quante persone hanno le stesse ferite sulla gamba sinistra e la protesi a destra?
Finché non ammette lui stesso di essere Gval, nessuno lo deve toccare!
Ho capito!
Un semplice incidente di Jafar Panahi, un incidente apparentemente innocuo, segna l'inizio di una serie di eventi che sfuggono al controllo. Iqbal sta tornando a casa di notte con la moglie ed investe un cane. Ecco che si ferma davanti ad un'officina. E lì Vahid, che non vede Iqbal ma sente il cigolio della sua protesi, Vahid si chiede subito: potrebbe essere lui? Il mio carceriere di tanti anni fa quando ero stato imprigionato dal regime iraniano? Ed ecco che Vahid inizia a seguire Iqbal proprio per scoprire dove vive. Lo rapisce, lo porta nel deserto con l'intenzione di seppellirlo vivo. Tutto questo però avviene assieme ad un gruppo di altre persone che erano state in prigione assieme a Vahid. È un film sorprendente perché ci interroga sulla memoria, sul senso di colpa, su quanto possiamo capire del nostro passato incontrando chi quel nostro passato lo ha reso un inferno. Davvero Jafar Panahi riesce, con un film che a volte assume dei toni da commedia grottesca, a portarci ad una riflessione profonda su noi stessi e la società nella quale viviamo. È ambientato in Iran, sì, è vero, ci racconta del regime iraniano, ci parla però molto di noi e dei tempi che stiamo vivendo. Con il prossimo film ci spostiamo a Hollywood e nel mondo della magia e dei furti. Non c'è più la Pantera Rosa, ci sono però per la terza volta i 4 Cavalieri. Sentiamone uno stralcio.
Voi eravate i Cavalieri.
Perché vi siete divisi?
Abbiamo fatto degli errori tremendi. Siamo stati
sciatti,
sfacciati.
Mi dispiace, è sfiga vera.
Sfiga vera? Adoro come la tua generazione riassume le cose in modo così eloquente.
Si intitola L'illusione perfetta, lo avrete già capito, Now You See Me, parte terza, con Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Mark Ruffalo e Woody Harrelson. I 4 Cavalieri sono pronti a tornare in azione dopo anni lontani dalle scene, devono rubare il diamante reale più grande del mondo. Si uniscono a loro una banda di nuovi ladri, molto più, diciamo, talentuosi perché hanno abilità straordinarie. Assieme a questi giovani talenti formeranno una squadra inedita, pronta ad infiltrarsi in una potente organizzazione criminale, organizzazione che ha a capo Rosamund Pike nei panni di Veronica Vanderberg. Un film, L'illusione perfetta, che vi regalerà momenti di suspense. Azione e violenza in un futuro prossimo sono quelli che, sulla scorta di alcune serie televisive come Squid Game e di successi come Hunger Games, ci offre The Running Man, nuovo titolo che troviamo nelle sale. Anche qui il trailer per entrare nelle atmosfere.
Sapete, stavo pensando allo show. Per 30 giorni, tutti in questo paese cercheranno di uccidermi. Ed è folle.
Dategli la caccia!
The Running Man è firmato da Edgar Wright, Tra gli attori ci sono Glenn Powell, Josh Brolin e Lee Pace. Siamo in un futuro prossimo e The Running Man è il programma televisivo più seguito. Un gioco di sopravvivenza in cui i concorrenti, i runners, devono sfuggire per 30 giorni a killer professionisti sotto gli occhi di un pubblico affascinato. Ben Richards, un lavoratore disperato, partecipa a questo reality show per salvare la figlia gravemente malata e grazie alla sua determinazione diventa un eroe popolare e anche una minaccia per il sistema. Questi sono sicuramente titoli, L'illusione perfetta e The Running Man, che vi assicurano evasione ed intrattenimento allo stato puro. I miei consigli però sono di andare a vedere Un semplice incidente di Jafar Panahi e soprattutto Suspect di Christian Labart. Un documentario svizzero importante perché si interroga su temi fondamentali. Che cos'è la giustizia e fino a che punto possiamo spingerci per difenderla? Al centro del documentario Suspect troviamo l'avvocato zurighese Bernard Rambert, soprannominato Beni il Rosso. Questo avvocato ha passato la vita a muoversi proprio tra quello che è ritenuto giusto, che era ritenuto giusto dalla società, dal vivere comune, e invece quello che era giusto in senso assoluto. Avvocato penalista discusso, carismatico, lo ricorderete sicuramente. Negli anni 80 e 90 si è fatto un gran parlare di lui perché ha difeso figure scomode come Walter Sturm, Marco Kamenisch, Petra Krause o Brian Keller. In Suspect, appunto, nuovo documentario di Christian Labart che aveva firmato già Giovanni Segantini La magia della luce, troviamo l'avvocato zurighese Rambert in dialogo con la scrittrice Julia Klebs. Il confronto è serrato e anche personale perché si interroga, ci porta su un terreno molto scivoloso: la morale contro la giustizia, gli ideali contro la realtà. Sullo schermo vediamo un doppio volto di un uomo, l'idealista appassionato di ieri e il professionista più disincantato di oggi. E tutto questo ci restituisce anche un ritratto del nostro paese, delle contraddizioni del sistema giudiziario e penale della Svizzera. Prima di scoprire l'ospite della puntata, ho scelto di condividere assieme a voi un brano che trovo estremamente caldo, accogliente, e penso ci sia bisogno di calore e accoglienza in questo momento storico. Si tratta di Baby, Can I Hold You? Lei è Tracy Chapman, buon ascolto e subito dopo scopriremo l'ospite di Indovina chi viene al cinema.
Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry. Forgive me, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me. Say, baby. I love you.
Indovina chi viene al cinema.
Ed è Giancarlo Zappoli, critico cinematografico, creatore e responsabile di My Movies, il principale sito italiano dedicato al cinema, che conosceremo meglio oggi. Giancarlo Zappoli è presidente del Centro di Studi Cinematografici Italiano e anche, per quello che ci riguarda, è direttore artistico di Castelli in Aria, Festival del Cinema Giovane di Bellinzona, una carica che riveste ormai da 28 edizioni. Noi sappiamo che proprio oggi Castelli in Aria parte con la sua nuova proposta. Come sempre, l'incontro con i nostri ospiti inizia con la stessa domanda: come e quando nasce l'amore per il cinema? Sentiamo che cosa risponde ad Alessandro Bertoglio Giancarlo Zappoli.
Nasce da bambino. Da bambino perché allora abitavo a Milano, zona Bocconi per capirsi se qualcuno conosce Milano, Milano Sud. Mia nonna, che era vedova e che abitava in un paesino in montagna, nei due mesi di gennaio e febbraio veniva a vivere da noi. E alla domenica, con la scusa che portava il bambino o il ragazzino, andavamo al cinema, perché ci voleva andare lei. E il cinema, allora, in quella zona lì erano almeno 5, a un quarto d'ora a piedi, ma neanche di distanza. Adesso non ce n'è più mezzo. Principe, La Fenice, Ideal Lux, Minerva. Minerva è il fondamentale, perché il Minerva si chiamavano Altre Visioni. Per cui c'erano due film al sabato e la domenica, uno in fila all'altro, e tu pagavi il biglietto e li vedevi tutti e due. E potevi anche, adesso non lo farei mai, ma potevi anche entrare col primo film che era cominciato, lo vedevi, vedevi il secondo, e poi ti rivedevi l'attacco, l'attacco del primo. Ecco, è cominciata così, insieme, in parallelo, a mio padre, che quando era giovane, eccetera, andava tanto al cinema, e che ha comprato il proiettore 8 mm, quello dove vedevamo i cosiddetti filmini, cioè che erano degli spezzoni di comic di Chaplin o anche addirittura di film. Ecco, mettere quelle due cose insieme credo che abbia fatto nascere la passione.
Siamo a quota 38 edizioni di Castelli in Aria. Se non sbaglio sono 28 quelle guidate da, sì, Giancarlo Zappoli.
Giusto.
Che ricordi hai della prima volta?
Beh, ricordi di un passaggio di consegne, prima era Domenico Lucchini il direttore. Non fu un anno facile perché ci avevano tolto i contributi federali, per un disguido, non perché il festival avesse meno valore, eh? Solamente che appunto eravamo senza neanche quelli, per cui ricordo un catalogo, non dico ciclostilato, ma quasi, e la voglia di andare avanti. E il cambio di nome. Cambio di nome perché si chiamava Film Festival Ragazzi e ci eravamo accorti, io ero già in comitato con Domenico, con Lucchini, ci eravamo accorti che le proiezioni, quelle riservate agli adulti, non erano così frequentate. Perché? Perché l'immagine era quella, festival per i ragazzi, va bene, bello, però di là. Cambiarlo in Castelli in Aria, idea di Mariotti, bisogna riconoscere il copyright, fu un cambio anche di immagine, e per cui pian piano il pubblico preserale e serale cominciò ad arrivare.
Negli anni Castelli in Aria è cambiato parecchio, giustamente si cresce come le persone, anche i festival crescono. Quest'anno addirittura c'è un concorso in più, Castelli in Doc, che si aggiunge a quelli tradizionali, Kids, Young e Castelli in Corto.
Sì, allora è un concorso ancora che ha per il momento solo un premio del pubblico, non ha una giuria, eccetera, perché vogliamo vedere anche come va. È la fascia preserale dove finora mettevamo film o che erano passati nei concorsi, soprattutto dello Young, e che gli adulti non potevano vedere perché erano al lavoro, o mettevamo altri film che ci sembravano interessanti, ivi compresi i documentari. Quest'anno ci siamo trovati di fronte a tutta una serie di documentari e di possibilità anche di accompagnamento dei documentari stessi, che ci siamo detti, ma allora perché non fare una cosa di continuità che fa sì che tutte le sere, è un po' come, ed era fiction, facciamo con IMAT 3, avevamo tutte le sere quello. Ecco, qui tutte le sere cambieranno le tematiche, però documentari di vario argomento, ma tutti in linea, diciamo.
Sono 8 giorni con il piede sull'acceleratore per gli appassionati di cinema, perché 70 film, atelier, conferenze, e poi ci sono tanti personaggi che saranno a Giubiasco per portare le proprie esperienze. Cominciamo dai protagonisti più attesi. Quest'anno Piero Pelù e Maurizio Nichetti, che sono due personalità agli opposti.
Sì, esattamente. Piero Pelù, che io finché non li vedo lì, gli ospiti, dico dovrebbe venire, speriamo venga. No, la disponibilità c'è già, ma può capitare qualsiasi cosa all'ultimo momento, lo sappiamo. Piero Pelù perché? Perché c'è questo documentario che è passato a Venezia e che farebbe la prima internazionale da noi, che è Rumore dentro, che racconta, lui stesso racconta di sé, perché la sceneggiatura l'ha scritta lui del documentario, poi il regista è Francesco Fei, che è già stato e ha già vinto anche a Castellinaria nel passato con Chiedemi quando ti mancherò. Racconta Rumore dentro significa che 3 anni fa, per un errore di un tecnico in studio di registrazione, gli è stato piantato dentro un suono nelle cuffie che gli ha creato un acufene grave e non curabile per tutta la vita. Il che, visto il lavoro che fa, a chiunque, ma visto il lavoro che fa, vista la sua professione artistica, ecco, ci sembra come segno in preapertura del festival, cioè non devi mollare mai, questa è l'idea. Anche di fronte alle difficoltà più grosse, puoi avere un periodo di sconforto, ma poi devi reagire. Dall'altra parte Maurizio Nichetti. Beh, Nichetti, prima di tutto, come dice ormai da un po' di tempo, il film con cui viene da noi, Amiche Mai, è la sua seconda opera prima, perché erano 24 anni dopo Nolulu Baby che non dirigeva più un film, ha fatto attività teatrale, direttore del Centro Sperimentale di Milano, eccetera, però non faceva più un film. Torna con la Finocchiaro, che è la sua così musa, e con la Jill Mazz, l'attrice di Ozpetek. E è chiaro che lui però, attenzione, due comunque, quello che li unisce secondo me è l'essere innovatori. Uno sul versante del rock per quanto riguarda l'Itfiba e Pelù poi da solo. E l'altro, Maurizio ha sempre fatto qualche cosa che andava più in là rispetto ai tempi. Da Ratataplan, ma diciamo che Volere Volare, il progetto esisteva prima di Roger Rabbit, ma nessuno lo voleva fare, nessuno lo voleva finanziare. Passa Roger Rabbit, glielo finanziano. E ha sempre fatto così, cioè ha sempre cercato qualcosa in più, e qualcosa di strano e di legato ai social c'è anche in Amiche Mai.
L'hai detto poco fa, la parola d'ordine del 2025 è reagire. Lo ha fatto Pelù per la situazione in cui si è trovato. Lo hanno fatto alcuni dei protagonisti dei film che vedremo a Castellinaria, dalla giovane Frida Kahlo al Giovanni Pascoli di Piccioni, con uno sguardo anche sull'intelligenza artificiale. C'è tanto nel programma.
Diciamo che tra i festival europei che si occupano di cinema per ragazzi, noi siamo tra i pochissimi che hanno un doppio pubblico. Il pubblico scolastico, che già lì è diversificato, lo sappiamo, partendo dalla materna, addirittura con la piccola rassegna, ma abbiamo gli adulti. Altri festival si occupano dei ragazzi quando va giù la luce del sole, è finita lì. Noi abbiamo anche questo pubblico adulto col quale cerchiamo di fare discorsi che interagiscano con quelli del mondo dei giovani. Hai proposto gli esempi giusti, da Frida a Zvani. Abbiamo anche, ci sembrava giusto in questo momento, avere un gran bel film palestinese che è Tutto quello che resta di te. È lungo, dura 2 ore e 20, però ne vale la pena. Perché? Perché in particolare è una lettura femminile, regista che è anche protagonista del film ed è una madre che racconta a partire dal 48.
E siamo alla domanda finale, che è un classico per Indovina chi viene al cinema. Qual è il film Coperta di Linus di Giancarlo Zappoli, quello dove ci si rifugia ogni tanto?
Beh, è un film particolare, che è Oltre il giardino di Alashby, Being There, titolo originale. Perché dico in sintesi, ma non faccio spoiler perché magari qualcuno mi ha voglia di vederlo o rivederlo. Peter Sellers è un giardiniere che non è mai uscito dalla casa dove fa il giardiniere, è andato fuori per il giardino, punto. Nel momento in cui viene sfrattato perché è morto il proprietario, tutto quello che sa è il giardinaggio è quello che ha imparato dalla televisione. Esce e la prima cosa che gli succede è essere circondato da un gruppo di ragazzini semidelinquenti. Quando uno di loro gli punta un coltello, lui dalla tasca tira fuori il telecomando, convinto di poterlo cambiare, perché lui faceva così col televisore a casa. E invece la realtà gli rimane lì. E quella realtà che gli rimane lì poi fa sì però che lui, con le risposte che dà, che sono legate a quel poco che sa, sembri alla società un saggio, tanto da diventare consigliere del presidente degli Stati Uniti. Non dico come va a finire, ma perché è il film? Perché è la prova provata che si può fare un film leggero, una commedia, qualcosa che non sia arzigogolato, ma che contemporaneamente ti spinga a pensare e ti rimanga nella mente e ti accorga quanto è anche profetico. Film del 79, vale ancora adesso, anzi varrebbe ancora di più.
E siamo arrivati alle proposte televisive. La prima segnalazione è per l'appuntamento con Storie domani sera su RSI La 1 in Prima TV. Alle 20:40 sarà proposto il caso Zilla di Fabrizio Albertini. Su Play Swiss, la nostra piattaforma di streaming, arrivano due, e non perdetevele, produzioni seriali curiose, ben fatte, sono svizzere, entrambi disponibili sia in versione originale sia con il doppiaggio italiano. La prima si intitola Logout di Luc Valpott e Louis Farge, un intrigante thriller tecnologico. La seconda proposta, e io devo dire che è un po' nel mio cuore, si intitola La nostra piccola ambasciata di Johannes Bachmann e Johannes Schröder. Siamo in America Latina e viviamo, diciamo così, le avventure e le disavventure che avvengono in un'ambasciata svizzera sperduta appunto nel cuore dell'America Latina. Qui conosciamo un manipolo di strampalati funzionari che affronta intrighi politici, drammi personali e c'è davvero molto humor, molta leggerezza. L'ambasciatrice deve concludere un accordo storico, ma ecco che il suo staff dimostra un invidiabile talento nel trasformare ogni missione in un disastro diplomatico. Si sorride molto e ci si diverte in maniera intelligente grazie alla nostra piccola ambasciata. Come sempre, chiudiamo con una citazione cinematografica. Il 17 novembre, lunedì prossimo, Carlo Verdone compirà 75 anni. Su Amazon Prime debutta l'ultima stagione del suo fortunatissimo e divertente Vita da Carlo. Ed ecco che assieme ad Alessandro Bertoglio, che oggi non è in puntata con me, abbiamo deciso di dedicare proprio a Carlo Verdone la consueta citazione finale. Carlo Verdone ha detto: questa chiusura delle sale deve finire. Ormai ci sono città senza nemmeno un cinema. Produciamo tanti buoni film e non ci sono più locali dove proiettarli. Un paradosso. Bisogna ripensare quelle grandi sale, averne cura, perché sono luoghi storici importanti. Cinema non è popcorn, cinema è cultura. E non poteva che trovarci d'accordo questa affermazione di Carlo Verdone, l'abbiamo condivisa con voi, da Moira Bubola. Buon cinema, grande vita al cinema allora, e vi aspettiamo sabato prossimo.